Ed eccoci di nuovo, care ascoltatrici, cari ascoltatori, e questa è la terza parte di 24 mattino. Sono le 8, 15 minuti e 40 secondi di venerdì 8 gennaio. Più avanti torneremo a parlare della crisi politica italiana, lo faremo con la capo delegazione di Italia Viva al governo, la ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova, e poi torneremo sulla vicenda di Donald Trump, di quello che è successo, parleremo dei riflessi italiani, lo faremo con Adolfo Urso, un esponente dei Fratelli d'Italia, per capire un po' come la leggono, come la leggono questa storia. E poi sarà con noi una professoressa che si è occupata dei movimenti, come dei movimenti di estrema destra, come quello del quale, insomma, dei quali facevano parte alcune delle persone che hanno assaltato Capitol Hill. È il momento, come sempre, però, di un punto di giornata con il nostro Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno.
Eccomi. Oggi mi sembra il giorno di Biden, nel senso che Biden è comparso nella commedia della politica americana come un povero vecchio un po' intorpidito, Sleepy Joe lo chiamavano, ma anche i giornali amici. E insomma, meno male che c'era Kamala Harris come vicepresidente, perché lui era un po' un tontolone preso come estrema razza. Invece la grazia del potere, ecco cosa ti combina, che Biden è diventato un idolo, un eroe, per la compostezza con cui ha saputo reagire a questa crisi. Mentre Trump è sceso agli inferi, lui si è distinto per non aver perso la calma, per essere ancora molto cauto sul ricorso al 25° emendamento, che, lo ricordo, l'avrei già detto tu mille volte, è quell'emendamento per cui il presidente viene privato, studiato dopo l'uccisione di John Fitzgerald Kennedy, viene privato dei suoi poteri, sostituito dal suo vice, ma ci sono dubbi, perché poi dicono: se il vice in questi 12 giorni, 15 che gli toccano, dà la grazia a Trump, lasciamo perdere, meglio andare per le vie normali, anche perché Trump, come abbiamo visto stanotte, si è parzialmente, molto parzialmente, perché quello che è successo non può essere scusato, ma ravveduto. Adesso è tutto lì tranquillo, che riconosce il diritto di Biden a prendere pieno possesso dei suoi poteri il 20 gennaio. La cosa che più mi incuriosisce è che sui giornali americani li vedevo, soprattutto quelli di Murdoch, New York Post, ma anche gli altri, Washington Post, viene continuamente evocata la figura di Ray Lear a proposito di Trump. Ray Lear è noto, è il personaggio della più bella fra le tragedie di Shakespeare, una tragedia scritta all'inizio del 600, dove c'è questo re che affida il suo regno in punto di morte, quando sente che sta per arrivare alla morte, alle tre figlie, ai loro consorti. Poi ne nasce un avvelenamento familiare, lui si pente, litiga con la figlia prediletta Cordelia, e a un certo punto c'è una scena che è la più famosa di questa tragedia, in cui Ray Lear è impazzito nella tempesta, in un temporale. Ecco, a questo Ray Lear impazzito viene paragonato anche da giornali che erano amici fino a poche ore fa. Per la verità, Murdoch, come noi rilevammo, ti ricordi, cominciò a litigare con Trump già a ridosso del 7 novembre, di quando Trump cominciò a contestare i risultati
elettorali. I media di Murdoch iniziarono già a scrivere, no, che Biden aveva vinto, eccetera eccetera, e se la prese molto Donald Trump.
Lui se la prese, litigò proprio la notte stessa delle elezioni, mi ricordo c'è un celebre litigio di cui parlammo a lungo, e oggi tutto il popolo della destra mondiale è imbarazzato. Devo dire che i grandi leader della destra mondiale, come Boris Johnson o come Angela Merkel, sono stati i primi a prendere le distanze in maniera proprio molto decisa, facendo nome e cognome. E anche qui in Italia è nata una polemica contro Salvini e la Meloni, che invece secondo i loro accusatori, i loro detrattori, avrebbero fatto dei tweet cauti condannando la violenza in modo astratto
e senza parlare,
dicendo senza Meloni ne ha parlato di Trump e dice: ma come ha detto giustamente Trump, è ora che depongano le loro intenzioni più minacciose, depongano le armi, insomma. Però guarda che la polemica più dura tra le righe è una polemica contro Conte. Io userei come passaggio un'intervista che ha concesso Sabino Cassese al Riformista. Un'intervista, Sabino Cassese è un giurista, parla moltissimo in questo periodo, ha molto criticato Conte e ha fatto delle valutazioni sul sistema politico americano, dandolo un po' come un sistema che dice testualmente non ha retto alla prova dei tempi, poi troppo potere
che un po', che, scusami Paolo, che è un po' quello che dice il Ministero degli Esteri russo, tra l'altro, giusto per rimanere
Vabbè, adesso tu sei maligno, che c'entra i russi? No, vabbè. Sono russi e Cassese, no, salvo Cassese, no, maligno ma spiritoso, te lo riconosco. E troppo potere a un uomo solo, è chiaro che va a parare, dice: io stesso ho criticato un eccesso di concentrazione di potere in un uomo solo che è Conte in questo caso. Ma Conte non è criticato solo per questo, ma che anche lui, come Trump, come Salvini e come la Meloni, avrebbe preso delle posizioni un po' caute nel momento della verità,
un po' tiepido, no? Però Paolo, mi permetti di farti sentire una cosa a proposito di questo, perché abbiamo ripescato un audio di qualche tempo fa. Era una conferenza stampa di appunto Giuseppe Conte insieme a Donald Trump. Noi dobbiamo ricordare un po' la vicenda, dobbiamo ricordare che Conte ha ricevuto di fatto un endorsement dal presidente americano, allora nel pieno dei suoi poteri, con questo famoso Giuseppi che poi gli è rimasto attaccato. E però ecco questo passaggio della conferenza stampa. Via.
Il mio governo e l'amministrazione Trump sono entrambi governi del cambiamento.
Com'è?
Io te l'ho detto, tu sei maligno,
è così.
Mi hai messo, sei spiritosamente maligno. Effettivamente Conte viene messo sotto accusa per questo, Veltroni che lo critica, Andrea Orlando, sto parlando di esponenti del PD, Veltroni oggi è staccato dal PD, ma anche il presidente dell'ANPI, Gianfranco Pagliarulo, l'ANPI è l'associazione dei partigiani italiani, dice molto meglio la Merkel, Andrea Orlando dice molto meglio Boris Johnson, e viene attaccato dai renziani, non ti dico, adesso te ne parlerà la Bellanova, i renziani lo mettono proprio sullo stesso piano, dice: in Italia Luciano Nobili, ci stanno Salvini, Meloni e Conte, sono la stessa cosa più o meno, e viene attaccato perché in quella estate del 2019, tu hai ricordato il tweet Giuseppi, lui diede ospitalità a William Barr, che era l'attorney general di Trump, che stava indagando sul Russia Gate, e gli fece incontrare segretamente, proprio il giorno di Ferragosto, poi la cosa si ripeté in settembre, il suo prediletto capo dei servizi segreti, Gennaro Vecchione. Su quell'incontro segreto, nel mezzo di una crisi fenomenale, quella crisi che portò dal Conte 1 al Conte 2, e a cui fece seguito quel tweet, fa ancora oggi malignare tutti i dietrologi italiani, chissà che cosa si sono detti, chissà, e fa malignare anche l'audio che tu maliziosamente sei andato a ripescare.
Lo so, sono malizioso.
Insomma, c'hai questo difetto, sei questo malizioso, difetto, però... Però cioè, questa amicizia fra Trump e Conte è un'amicizia che si è vista anche in questi giorni, perché effettivamente nella notte dell'assalto a Capitol Hill Conte ha esitato, se così si può dire. Comunque adesso
Paolo,
non andiamo
a sfrugogliare troppo, perché tanto poi ci torneremo sicuramente. Ascolta Paolo, questo non esaurisce i problemi della maggioranza. Oggi l'ennesimo incontro chiarificatore, quello che dovrebbe essere quello definitivo finalmente tra Conte e Renzi, ci credi?
No, non ci credo. Io penso Ma penso che andrà avanti perché lo dico da tempo. Secondo me il vero soggetto di questa crisi, tutti danno la colpa a Renzi che ha tutte le colpe, ma è il PD che non si capisce bene. Da una parte con Goffredo Bettini dice noi siamo schierati con Conte fino all'ultimo minuto, dall'altro oggi c'è un'intervista di Del Rio al Corriere della Sera che dice beh ma se mettiamo in campo i responsabili, cioè i responsabili sono quelli che dovrebbero votarlo presi dal centrodestra, che dovrebbero votarlo nel caso in cui se ne andassero i parlamentari di Italia Viva, dice se mezzissima sarebbe uno scenario fragile, ma io mi domando, scusate, se quindi questo significa che Renzi se si distacca e non si possono prendere i deputati dell'opposizione, il governo deve andare a casa. E mi ha fatto molto sorridere una definizione di Antonio Padellaro sul Fatto Quotidiano, che va scrivendo che Zingaretti in questa crisi fa il morto a galla, nel senso che a lui si diverte, cioè fa finta così di lasciar correre, perché tanto tutti gli eventi fanno il suo gioco, nel senso che Renzi indebolisce Conte, Conte indebolisce Renzi. E a lui tutto sommato il fatto che questi due se le diano di santa ragione, si indeboliscano l'un l'altro, va bene, intanto il partito alla fine metterà, il Partito Democratico metterà le reti e prenderà quello che c'è da prendere, insomma il morto a galla.
Il morto a galla. Paolo,
nel frattempo il virus va avanti, insomma, cioè l'Italia ha dei problemi bestiali di cui noi oggi una giornata non parliamo.
Sì, però di una cosa ti devo parlare. Allora guarda, mi ha fatto molto sorridere, diciamo così, visto che sono malizioso ovviamente, mi ha fatto molto sorridere questa frase utilizzata dal commissario Domenico Arcuri. Il tema è quello delle vaccinazioni, anzi no, pardon, dei tamponi, delle verifiche sui tamponi. Senti qua.
Allora, si fanno un numero di tamponi molto ondivago, c'è stato un giorno, credo ieri o due giorni fa, in cui sono stati 180.000, ieri credo, e oggi 120.000. Allora, noi avevamo fatto uno sforzo clamoroso ad un certo punto, 250.000, qualche volta 280. La parallelizzazione con altre funzioni del personale sanitario e sociosanitario
è il Conte Mascetti, è fatta il Conte Mascetti, Paolo.
Beh, ho capito, tu vuoi toglierti l'onta di quella parola caducazione, adesso ne abbiamo una nuova, la parallelizzazione. Cioè sappiamo che Arcuri è responsabile della parallelizzazione, immagino che voglia dire mettere tutti i dati, quello che si dovrebbe fare normalmente senza parallelizzazione, insieme e confrontarli tra loro. Però vedremo come va avanti la parallelizzazione, ce lo ricorderemo e andremo avanti anche noi.
Certo.
Però in Italia, cioè, mentre le vicende americane hanno delle conseguenze, l'Europa ha mollato Guaidó, l'antagonista di Maduro in Venezuela, Baghdad ha incriminato Trump, non per le storie di questi giorni, ma per l'uccisione l'anno scorso, proprio di questi tempi, di Soleimani e di un leader degli sciiti iracheni, mentre da noi si discute, sai di cosa? Di pasta asciutta.
Ah,
c'è
sì,
una grande
pasta,
disputa sulla pasta molisana, perché la pasta molisana un fotografo ha scoperto e ha messo in rete che produce la pasta molisana le abissine, e nel dépliant, nella spiegazione del perché produce queste pasta asciutta le abissine, dice che è un ricordo della guerra d'Etiopia, dice che all'epoca noi
pasta
facevamo
dal
le tripoline,
pasta dal sapore
pasta litorio. Dal sapore ne è nata una polemica veramente bestiale. Laura Boldrini è intervenuta. Si è resa conto la molisana che non si può alludere giocosamente al fascismo e alla sua espressione coloniale usandoli per il marketing, però a salvare, perché per questo ne parliamo, perché la polemica è nata due giorni fa, e ieri è intervenuto anche qui l'AMPI, ma il presidente dell'AMPI del Molise, o un esponente dell'AMPI del Molise, Michele Petrarola, che ha ricordato che la famiglia che produce la Molisana era una famiglia che insomma si è battuta contro i nazifascisti che volevano distruggere la fabbrica quando se ne andarono dal Molise, e poi che il capostipite della famiglia pagava i festival dell'unità, dava dei contributi ai festival dell'unità. Oggi questo prende delle ironie, perché dice: ma allora scusa, se uno fa una cosa che suscita lo sdegno della Boldrini e poi dà delle sovvenzioni alla festa dell'unità, se la cava, però è giusto ricordare, sì. Anche se l'Ampi ritiene di dover ricordarlo, è giusto ricordare. E a proposito di politicamente corretto, quindi dopo la pasta della Bisine, c'è Fiorella Mannoia che è sbottata contro la criminalizzazione di Grise. Tu l'hai seguita la storia della criminalizzazione,
sì,
di Grise?
Sì, guarda, l'ho seguita che in realtà nasce, allora lo vogliamo dire agli ascoltatori, se ne è discusso per un giorno in rete per una cosa nata dal fatto che, allora, prendiamo è stata presa un articolo del Daily Mail, che già è una cosa che non si dovrebbe fare perché è un tabloid assolutamente scarsamente affidabile, il quale Daily Mail aveva ricavato questo articolo da 4 commenti pescati a caso sui social network, nei quali si parlava di Grease come di appunto un prodotto sessista, eccetera eccetera, e omofobo e via dicendo, e ne hanno prodotto un articolo, è rimbalzato in Italia ed è diventato il mega polemicone galattico. Questi sono i meccanismi mediatici,
Però Fiorella Mannoia ha detto giustamente, quindi probabilmente sapeva anche lei delle origini di questa vicenda, tutta questa storia è insopportabile, questo eccesso di politicamente corretto sono insopportabili. Allora anche qui i giornali di destra se la prendono con la Mannoia, dice: ma guarda che se siamo arrivati a questo punto è anche colpa tua, dice Gianluca Veneziani su Libero. Io mi permetto di sentire una volta tanto che una personalità del mondo dell'arte e dello spettacolo, ma insomma anche una persona che fa opinione, dice una cosa giusta e lasciatela lì, dai, che addirittura attaccare Fiorella Mannoia nel giorno che si ribella a una forma di caccia alle streghe. Viva Fiorella Mannoia, belle le sue canzoni, belle anche le sue prese di posizione.
Così è, così è. Grazie Paolo, ci sentiamo lunedì, lunedì, buon fine settimana.
Anche a te.
Eccoci di nuovo, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp 800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta. Buongiorno a Teresa Bellanova, ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali e capo delegazione di Italia Viva al governo. Buongiorno Bellanova.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Eccoci qua, bentornata. Senta, è stato troppo morbido il Presidente del Consiglio nelle sue dichiarazioni su quello che è avvenuto a Capitol Hill, a Washington?
Sicuramente, perché mentre altri capi di Stato, a partire dalla Merkel, che ha fatto una dichiarazione molto netta condannando chi era responsabile di quegli atti osceni che si sono visti negli Stati Uniti, noi abbiamo avuto una dichiarazione del Presidente del Consiglio che non ha neanche richiamato Trump, e mi pare, come dire, che la cosa non è proprio molto positiva.
Questo come mai secondo lei, Bellanova? I rapporti sono troppo buoni tra lui e l'ormai ex presidente americano?
Beh, sicuramente diciamo il presidente del Consiglio nel passato governo aveva dichiarato che c'era un'affinità di vedute, una comunanza di idee con il presidente Trump. Ma peccato che i segnali del populismo del genere di Trump erano sotto gli occhi di tutti: il non rispetto della democrazia, il non riconoscimento delle regole, incitare il popolo a reazioni anche violente, così come ha fatto l'altra sera. E di fronte a questo io credo che un grande paese come il nostro debba dire chiaramente da che parte stare, e stiamo dalla parte della democrazia, non del populismo e non dell'incitazione alla violenza.
Fate cadere il governo, Bellanova?
Ma noi stiamo ponendo problemi rispetto a quello che un governo dovrebbe fare e stiamo ponendo problemi di merito su che cosa si deve fare. Abbiamo da mesi posto l'esigenza di avere un nuovo accordo programmatico sulla base della quale affrontare le emergenze vere di questo Paese, che non è la sorte di alcuni ministri, né mi permetta del Presidente del Consiglio. Tutti importanti, ma tutti meno importanti delle sorti del Paese. Abbiamo posto delle questioni, si era avviato un confronto tra le forze politiche, dopodiché il Presidente Conte ha ritenuto che aveva altro da fare. Siamo arrivati al Consiglio dei Ministri il 7 di dicembre, dove si doveva approvare il Recovery Fund, abbiamo posto dei problemi dicendo che erano cose inadeguate, erano proposte che non rispondevano alle esigenze del Paese. Siamo all'8 di gennaio e ora si dice che si sono fatti dei cambiamenti, evidentemente avevamo posto dei problemi giusti, che erano problemi sugli investimenti, che erano problemi sulla sanità,
ma il testo ce l'avete,
sul lavoro.
Il testo ce l'avete, Bellanova?
Ci sono arrivate ieri 13 cartelle, le stiamo analizzando e oggi all'incontro che è stato convocato dei capi delegazione porteremo un documento dove diremo quello che ci convince e quello che evidentemente non ci convince, ma ci stiamo lavorando per evitare interpretazioni e retroscena del tutto infondati, parliamo con i documenti, in modo che per oggi e per il domani ognuno sappia quali sono i problemi che ha posto Italia Viva, che non sono sì. problemi di postazione, che non sono problemi di spartitoria di potere, sono problemi che riguardano la vita degli uomini e delle donne di questo paese.
Conte può saltare?
Ma Conte deve decidere, almeno per quanto riguarda la nostra presenza, se siamo utili di dare risposte sui temi che abbiamo posto. Per me il problema non è se c'è questo ministro o quell'altro ministro, se Conte fa il Presidente del Consiglio o meno. Per me il problema è, per esempio, rispondere a quella problematica enorme, il 34% di assunzioni in meno nel 2020 e licenziamenti bloccati attraverso la cassa integrazione, ma poi si sbloccano i licenziamenti e sappiamo tutti, almeno quelli che guardano in faccia la realtà, che a marzo rischiamo centinaia di migliaia di licenziamenti, bisogna rispondere a quello, non a una persona. Oggi il punto è come si affronta l'emergenza che ha questo Paese, che non è solo quella sanitaria, che è l'emergenza del lavoro, che è l'emergenza di un'economia bloccata, che è l'emergenza di migliaia di ristoratori che non sanno più come andare avanti. Sì. Che è l'emergenza del commercio dove molti negozi vabbè, non riapriranno
però
più.
Mi scusi, allora siamo perfettamente d'accordo, però
dico
le politiche le fanno anche le persone che sono dentro i ministeri e quindi chi c'è in un posto di comando è rilevante nel momento nel quale si decide quali politiche fare e come metterle a terra. E quindi è vero che la questione del rimpasto è una questione, lo diciamo sempre, non interessa agli italiani perché agli italiani interessa altre, però sono queste persone che lo fanno, no? Bellanova,
no, io dico che agli italiani interessa tutto, perché quando si dice non interessa agli italiani si sottovaluta anche un po' la capacità degli italiani di valutare. Interessa agli italiani, ma io credo che interessa agli italiani in primo luogo sapere che cosa deve fare il governo, che cosa vuole fare il governo, se vuole continuare con i bonus e con un po' di assistenzialismo o se invece bisogna passare alla fase degli investimenti e della creazione di opportunità di lavoro. Se si vuole passare a una politica attiva del lavoro che deve prendersi davvero carico delle difficoltà che ci sono in questo Paese o se invece si pensa di risolvere con la cassa integrazione, quando poi le persone scoprono che attraverso la cassa integrazione si perdono centinaia di euro al mese e purtroppo non si consolidano i posti di lavoro. C'è bisogno di sapere se per esempio in un settore come quello della meccanica si investe per creare opportunità di lavoro in Italia o se invece si fanno interventi per rafforzare magari l'acquisto di mezzi che arrivano da altri paesi. Sono cose molto concrete quelle che stiamo ponendo.
Bellanova, io le sottopongo le perplessità di qualche ascoltatore che ci scrive e dice sì, ma insomma, ma è un ministro del governo, cioè parla quasi come una persona di opposizione.
No, è un ministro del governo che in questo anno ha portato avanti per convinzione personale, per il ruolo di capodelegazione insieme alla ministra Bonetti, problemi veri dentro questo governo. Abbiamo posto problemi. Ogni soluzione ha comportato da parte nostra un grande sforzo, una grande fatica. E questa è la ministra che ha posto il problema che i ristoratori non potevano stare chiusi e non si poteva sottovalutare la quantità di licenziamenti che sarebbero arrivati. E abbiamo fatto la battaglia, anche se non era nelle deleghe del mio ministero, abbiamo fatto la battaglia per avere l'istituzione del fondo per dare contributo ai ristoratori e per intervenire sulla filiera agroalimentare. Sono la ministra che ha posto per Italia Viva, e l'ho portata avanti questa battaglia, la necessità di farsi carico dei tanti poveri che stavano venendo fuori con l'emergenza sanitaria. 300 milioni di euro per il fondo indigenti è stata una battaglia immane che abbiamo dovuto portare avanti. Quindi non è che parliamo come quelli dell'opposizione, parliamo come persone che pensano che nelle stanze del potere si devono portare le esigenze degli uomini e delle donne che ogni mattina si rimboccano le maniche e dicono a noi tocca. E se lo dicono le persone che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, a noi tocca, lo deve dire il governo e il Presidente del Consiglio in testa. A noi tocca costruire soluzioni concrete. Non fare dirette Facebook pensando di avere qualche consenso in più. Adesso è il momento delle scelte coraggiose da fare.
È soddisfatta, avrà scorso queste 13 pagine che vi sono arrivate, perché sono 13 pagine anche abbastanza semplice, ministra. È soddisfatta di quello che c'è dentro per quanto riguarda il suo ministero, per quanto riguarda l'agricoltura?
È arrivata una sintesi, non è arrivato l'insieme della proposta. Io le posso dire che per quanto riguarda il ministero sicuramente ci sono problemi e provo a dirle perché. Noi abbiamo chiesto un intervento importante sulle filiere, perché quando si parla di produzione, di trasformazione, quando si parla di tenere insieme dall'agricoltura alla tavola, quindi dal campo alla tavola, si parla anche di dover far funzionare una filiera. Perché se chiudi i ristoranti pagano i ristoratori, ma pagano anche i produttori che a quel ristorante vendono il loro prodotto. Ecco, allora abbiamo posto il problema delle filiere, abbiamo posto il problema della meccanizzazione e dell'impatto climatico, perché tutti vogliamo un'economia più green, ma se non si interviene sull'agricoltura per rinnovare il parco macchine, per farsi carico dei cambiamenti climatici, difficilmente si avrà un'economia più green. Se non si interviene sul territorio per quanto riguarda la tutela e l'uso utile delle risorse idriche e si tagliano le risorse, non si sta facendo un intervento di qualità dal punto di vista della ricucitura del territorio e della tenuta ambientale. Se si sostituiscono le risorse del recovery con le risorse della PAC, si fa un'operazione a saldo zero, ma toglie molte risorse al
Quindi ci vogliono
agricolo.
Più soldi, ecco. Quanti ministra?
Beh, tenga conto, noi abbiamo presentato progetti di altissima qualità e progetti che intervengono su anche con altri ministeri. Se oggi il massimo che arriva sono 1.800 milioni sul quale dovremmo fare tutti, io le dico che questo non è possibile.
Quanto ci vuole in più?
Di togliere risorse alle regioni, perché le regioni devono utilizzarli per fare i progetti che compete loro con le risorse della politica agricola.
Quanto ci vuole in più? Quanto ci vuole in più, ministra?
Beh, sicuramente per quanto riguarda le filiere e la meccanizzazione servirebbero almeno 4 miliardi e ce ne sono solo 1,8 miliardi.
Grazie, Teresa Bellanova, ministra delle politiche agricole, per essere stata con noi. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro, e passiamo adesso a parlare della vicenda Trump, in parte con questioni di riflessi italiani, in parte no, insomma, però dai riflessi italiani. Adolfo Urso, vicepresidente del COPASIR, Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, eccoci di Fratelli d'Italia, Urso, eccoci.
Sì, certamente Fratelli d'Italia. Buongiorno a tutti.
Eccoci. Atlantista da sempre, lei... l'impressione è che hanno avuto molti è che voi siate stati un po' tiepidi nel condannare anche il presidente americano per quello che è successo a Capitol Hill. Molti gli hanno detto che è stato lui di fatto l'istigatore. Le parole della mattina lasciavano un po' intendere questo. Cosa ci dice?
Beh, innanzitutto che noi ovviamente abbiamo condannato ogni violenza da qualunque parte sia praticata e sempre ovviamente da condannare a prescindere. E Trump, tra l'altro, stanotte credo che abbia ammesso le sue responsabilità e comunque abbia invitato il paese alla riappacificazione, cosa che crediamo sia un fatto estremamente significativo, tanto più alla luce di tante analisi che dicono che il paese, cioè gli Stati Uniti, è profondamente spaccato. E credo che il passo che Trump ha fatto sia certamente significativo in tal senso.
Ha sbagliato nelle ore precedenti il presidente americano?
Beh, evidentemente in qualche misura lui stesso lo ha ammesso con l'intervento di stanotte e penso che sia importante che l'America si avvii sulla strada della riappacificazione, del confronto politico, anche serrato laddove debba essere serrato, su tutto quello che è accaduto e che accadrà nelle scelte politiche degli Stati Uniti. La spaccatura peraltro è evidente e non è da oggi tra due Americhe, l'America profonda che in sostanza si esprime nel Partito Repubblicano, ma non solo, e l'America democratica che questa volta si è mobilitata più che altre volte anche al voto.
Stamattina, Urso, leggendo i giornali mi ha colpito, non so se le è capitato, se ha già visto i giornali questa mattina, un buon editoriale, un interessante editoriale del direttore del giornale, Alessandro Sallusti, il quale dice per il sovranismo quello che è successo a Capitol Hill è un po' quello che è stata la caduta del muro di Berlino per il comunismo. Cioè, da questo momento in avanti bisogna cambiare le cose. C'è chi accusa voi, la Lega, il mondo sovranista in genere, di aver un po' lisciato il pelo e scusi l'espressione brutale, no? a questo mondo fatto di complottisti, il mondo negli Stati Uniti legato a QAnon, ma da noi di altro tipo. Che cosa dice, che cosa replica e che cosa pensa di questa riflessione?
Ovviamente io rispondo come esponente di Fratelli d'Italia, quindi di un partito che esprime i valori patriottici nel nostro paese, che in alcun modo, in nessun passaggio, in alcuna dichiarazione può essere associato a fenomeni di questo tipo. Non vi è mai stato da parte nostra nessun cedimento su quelli che sono i valori patriottici e nel contempo ovviamente il confronto democratico il più aperto possibile. Quindi per quanto riguarda quello che può essere accaduto in altri paesi, ovviamente ne rispondono altre forze politiche, io credo che comunque
è uno spartiacque questo, Urso, secondo lei?
Beh, certamente
dico anche per il vostro mondo
Io lo credo che sia uno spartiacque in generale per quanto riguarda il confronto democratico nell'Occidente, in Europa, negli Stati Uniti, nell'Occidente e anche, se vogliamo, l'uso dei social che spesso viene fatto dagli uni e dall'altra parte. Ecco, io credo che serva a tutti abbassare i toni ed evitare ogni forma di strumentalizzazione. Tante volte noi purtroppo ne siamo stati vittime in Italia e per questo possiamo anche a buon titolo dirlo agli altri. Abbassiamo i toni, evitiamo ogni forma di strumentalizzazione. Credo che questo serva in generale anche alla qualità della politica.
Resti con noi, Urso, e mi faccia salutare Rossella Borri, che è politologa all'Università di Siena, autrice del libro La destra radicale tra legittimità e identità, editore Mimesis. Buongiorno Borri, buongiorno professoressa.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Eccoci qua. Ci dà una lettura di questo mondo che abbiamo visto rappresentato in questo modo pazzesco, incredibile a Capitol Hill?
Sì, assolutamente, un fenomeno mai visto in questo senso, mai visto almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti. Poi chiaramente ci sono state molte manifestazioni qua negli ultimi anni, stanno sempre crescendo, stanno crescendo numericamente, ma anche in molti paesi, anche europei, dell'estrema destra, piuttosto rumorose, diciamo.
Sì.
Però cosa, di, prima cosa dobbiamo dire di cosa non si tratta. Non si tratta solo di campismo, non si tratta di populismo come mi capita di sentire in questi giorni. Si tratta puramente di un fenomeno da ricollegarsi all'estremismo di destra. E un estremismo di destra che è riuscito a entrare nel luogo simbolo della democrazia americana durante un momento che sì è formale, ma un momento ad altissimo contenuto anche simbolico. Dico che non si tratta soltanto di trumpismo, perché è un fenomeno che precede Trump, precede sì. di molti anni, sono, diciamo, dobbiamo guardare indietro di qualche decade per vedere dove ha inizio questo fenomeno, e che sicuramente sopravviverà alla
allo stesso Trump
alla fine della carriera politica di Trump. Quindi parliamo di una destra estrema che non è mai stata così vigorosa come lo è adesso, e non solo negli Stati Uniti, diciamo, e non parlo così vigorosa dal punto di vista elettorale, ma proprio così vigorosa come movimento di piazza, come movimento non solo online, che è passato da un mondo di marginalizzazione, da quella bolla che è partita forse addirittura da altri mezzi di comunicazione, c'erano delle radio, c'erano negli anni 90, e poi sono passate, hanno trovato un loro mondo online grazie anche ai social network. Questo è innegabile, dove ci sono certi ambienti mediatici che riflettono precise.
Chiariamo anche per gli ascoltatori, per dare l'idea, quando diciamo destra estrema, cosa intendiamo? Tenete presente che là in quel gruppo c'era gente con magliette con scritto 6 milioni non sono abbastanza, riferito all'olocausto, cioè questo è il genere, cioè, non parliamo solamente di quel tipo, del tipo complottista con le corna da bufalo, parliamo di cose di questo genere. Quindi questo è l'estremo al quale si arriva. Di fatto sono dei gruppi neonazisti. Senta Urso, mi scusi, torno a chiederglielo, perché non mi è chiaro se tutto questo, posto che ovviamente parliamo di un fenomeno estremo, cioè quello che è avvenuto a Capitol Hill è la frangia estrema di tutto questo movimento, non vi costringe anche a ripensare al vostro appoggio al presidente americano, che si è avvalso anche di questo mondo, no, nel suo percorso politico?
Nella famiglia dei conservatori, dei riformisti europei, quindi a sua volta in quello che possiamo considerare la famiglia dei conservatori del Partito Repubblicano Americano, e come tale ovviamente ci riconosciamo in questa alleanza, che poi l'alleanza delle destre di governo in Europa, appunto dal Partito Conservatore inglese ad altre forze di questo tipo. È ovvio che all'interno ci può essere di tutto, soprattutto in una realtà molto magmatica come quella americana. Non dobbiamo confondere, ci mancherebbe altro, l'elettore repubblicano americano che ha espresso grandi presidenti con qualcheduno che ha manifestato in maniera violenta in quel momento, in quel contesto, l'altra notte. Non dobbiamo confonderci, cioè dobbiamo evitare anche ogni forma di strumentalizzazione e politica, tanto più nel nostro paese, a fronte di una forza come la destra, che non in nessuna occasione ha mai mostrato cedimenti nei confronti di queste teorie o frange estremiste, come dimostra la nostra storia recente e anche quella più lontana.
Bene, quindi ci siamo arrivati più o meno a una condanna di Trump, Urso, oppure no, per quello che è successo?
Trump, se possiamo giudicare Trump come presidente, Trump sicuramente ha realizzato anche degli obiettivi importanti per gli Stati Uniti, e non possiamo giudicare il trumpismo soltanto dall'ultimo episodio, che comunque chiama in causa certamente anche qualche suo intervento eccessivo. Ma dobbiamo giudicare la presidenza Trump nel complesso dei quattro anni, voglio dire. Altrimenti, non siamo giusti nei confronti di quello che è stato quel fenomeno politico. Lo dico sia per quanto riguarda il contesto internazionale, pensiamo a quanti accordi si siano realizzati, per esempio nel Medio Oriente, che hanno giovato alla politica di Israele e comunque alla politica occidentale in quel contesto. Pensiamo al ritiro dei militari americani da diversi contesti di guerra, pensiamo anche allo sviluppo economico di quel paese. Cioè, il trumpismo oggi è difficile giudicarlo, questo lo faranno a questo punto, sì, io credo, gli storici. Per quel che ci riguarda, ovviamente abbiamo condannato da subito
quello che è successo, però il giudizio, però dice, il giudizio positivo sulla presidenza da parte vostra permane. Senta Urso, prima di chiudere, una domanda sul invece, togliendole la veste di Fratelli d'Italia e rimettendole quella di vicepresidente del Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi, come giudica il fatto che il presidente del Consiglio si tenga la delega sui servizi?
Guardi, io giudico davvero molto strano che in questo momento per alcune forze politiche di maggioranza, mi riferisco ovviamente a Italia Viva di Renzi, ma anche al Partito Democratico e in questo contesto certamente al Presidente del Consiglio, la prima questione della verifica non sia il recovery fund, le risorse come vengono amministrate e non sia nemmeno la compagine ministeriale, ma sia diventata la delega sui servizi segreti, come dimostra peraltro l'ultimo intervento di Renzi e molti interventi dello stesso Partito Democratico e la strenua resistenza in tal senso del Presidente del Consiglio. Questo fatto, evidente a tutti, mi pone diversi interrogativi e non li pone soltanto Renzi, come ha fatto ieri sera in merito a quel che accadde quell'agosto in cui il ministro della giustizia Barr venne in Italia, ma anche ai motivi perché venne in Italia. Ecco, io non capisco perché questo attenimento, come se fosse questo l'elemento principale della verifica, come se da questo dipendesse la vita o la morte politica, ovviamente, di leader o anche di partiti.
La ringrazio e grazie Adolfo Urso, vicepresidente del COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, e grazie e anche ringraziamo anche il suo cane che abbiamo sentito di sottofondo. Urso, che razza è?
È un labrador.
Ah, benissimo, io ho un golden, quindi ci troviamo. Rossella Borri, politologa dell'Università di Siena, autrice del libro La destra radicale tra legittimità e identità, Mimesis editore. Grazie anche a lei, professoressa. Magari troveremo un altro momento per darle un po' più di spazio, siamo riusciti a tenerla poco. GR, ci risentiamo lunedì alle 6.